Allora, Giovanni capitolo 11, i versetti che vanno dal 46 al 57. No. Sì, giusto. Chi è che vuole leggere? Marco.
Leggo io.
Bravo.
Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quanto Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti, i farisei, riunirono il Sinedrio e dicevano: «Che facciamo? Quest'uomo fa molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il loro luogo e la nostra nazione». Ma uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla e non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione». Ora egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per le nazioni, per la nazione, e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Da quel giorno, dunque, deliberarono di farlo morire. Perciò Gesù non si aggirava più pubblicamente tra i giudei, ma se ne andò di là nella regione vicina al deserto, in una città detta Efraim, e lì rimase con i suoi discepoli. Or la Pasqua dei Giudei era vicina, e molti di quelle regioni salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Cercavano dunque Gesù, e stando nel Tempio dicevano fra di loro: «Che ve ne pare? Non verrà egli alla festa?» Or i capi dei sacerdoti, i farisei, avevano dato ordine che, se qualcuno sapeva dove egli era, lo segnalasse affinché potessero prenderlo.
Amen. Letto così, è un racconto storico. Ma nasconde invece tutta la sapienza di Dio per la nostra salvezza. Lo vedremo più avanti. Andiamo in Atti degli Apostoli, capitolo 7, i versetti dal 49 al 60.
Scusa Ferruccio, ma lo ripeti per favore?
Capitolo 7, i versetti che vanno dal 49 al versetto 60. Facciamo leggere Graziella.
Il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edificherete voi, dice il Signore, o quale sarebbe il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatto tutte queste cose? Uomini di collo duro ed incirconcisi di cuore e di orecchi, voi resistete sempre allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri. Così fate anche voi. Quale dei profeti non perseguitarono i padri vostri? Essi uccisero anche coloro che preannunciavano la venuta del giusto, del quale ora voi siete divenuti traditori e uccisori. Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata, all'udire queste cose, essi fremevano in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui, ma egli, ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: Ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Ma essi, mandando alte grida, si turarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra di lui. E cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. E i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane, chiamato Saulo. Così lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva: Signor Gesù, ricevi il mio spirito. Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. Amen.
Amen. Molti, sapete, hanno accusato i giudei perché dicono hanno ucciso Gesù, come se fossero eterni sulla terra. Cioè chi muore, muore e gli altri rimangono per sempre. Questa è l'idea che corre generalmente, ma non è proprio così. Anche quello che abbiamo detto prima, che deliberarono di far morire Gesù. Adesso vediamo. E vorremmo ancora leggere in 1 Samuele, capitolo 2, i primi 11 versetti. Facciamo leggere Marisa.
Scusa, capitolo 2, versetti? Ok.
I primi 11.
Allora Anna pregò e disse: Il mio cuore esulta nell'Eterno, il mio corno è innalzato nell'Eterno, la mia bocca si dilata contro i miei nemici perché mi rallegro della tua salvezza. Non c'è alcun santo come l'Eterno, perché non c'è alcun altro all'infuori di te, né c'è alcuna rocca come il nostro Dio. Non continuate a parlare con tanto orgoglio, non escano parole arroganti dalla vostra bocca. Perché l'Eterno è un Dio di conoscenza e da Lui sono pesate le azioni. Gli archi dei potenti sono spezzati, mentre quelli che vacillano sono cinti di forza. Quelli che erano sazi vanno a giornata per un po' di pane, mentre quelli che erano affamati non soffrono più fame. Persino la sterile ha partorito 7 volte, mentre quella che ha molti figli si è indebolita. L'Eterno fa morire e fa vivere. Fa scendere nello Sheol e ne fa risalire. L'Eterno fa impoverire e fa arricchire. Egli abbassa, ma anche innalza. Egli solleva il misero dalla polvere e tira fuori il povero dal letame per farli sedere con i principi e per far loro ereditare un trono di gloria. Poiché le colonne della terra appartengono all'Eterno e su esse egli ha poggiato il mondo. Egli veglia sui passi dei suoi santi. Ma gli empi periranno nelle tenebre, perché l'uomo non prevarrà per la forza. Gli avversari dell'Eterno saranno frantumati. Egli tuonerà dal cielo contro di essi. L'Eterno giudicherà i popoli fino all'estremità della terra, darà forza al suo re e innalzerà il corno del suo unto. Poi Elcanan ritornò a casa a Ramà. E il fanciullo rimase a servire l'Eterno alla presenza del sacerdote Eli. Amen.
Grazie, amen. Allora, valutiamo due cose importanti. Non c'è alcun santo come l'Eterno, perché non c'è alcun altro all'infuori di te, all'infuori di Dio. Non c'è alcuna rocca come il nostro Dio. Non continuate a parlare con tanto orgoglio. Sapete, quando siamo facili a parlare, anche quando descriviamo le cose della vita, no? Con tutto che noi sappiamo, invece non sappiamo, no? E non escano parole arroganti dalla vostra bocca, perché l'Eterno è un Dio di conoscenza. Che parole straordinarie. Si conciliano con quelle che dicono che il Signore, l'Eterno, è, la sua intelligenza è misteriosa e imperscrutabile. È misteriosa ed imperscrutabile. E potremmo vederlo un attimino più avanti. Per capire come egli converte le nostre azioni malvagie, le converte a favore, o le azioni malvagie degli uomini a favore di coloro che lo amano. E c'è scritto che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. E poi il versetto 9 dice ancora. Egli veglia sui passi dei suoi santi, ma gli empi periranno nelle tenebre. Perché? Perché l'uomo non prevarrà per la sua forza. Allora, noi abbiamo visto poc'anzi che i farisei deliberarono di far morire Gesù. Quindi, volevano togliere di mezzo quello che per loro era un problemone. Un problemone. Perché? Perché egli faceva, se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui. Alla faccia della democrazia. Tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo, la nostra nazione. Ma sostanzialmente c'era qualcos'altro che loro temevano. Per cui loro dicono, sapete che vi dico? Per togliere questo problema, perché ormai era cresciuto, cioè, e loro venivano messi in discussione perché folle, folle, folle seguivano Gesù, ma non solo. Gesù faceva dei miracoli di cui loro non solo non erano capaci. Guariva, predicava un Vangelo di misericordia, di grazia. E lui stesso rappresentava la grazia di Dio, ma loro questo non lo sapevano. Non lo sapeva neanche l'avversario che aveva riempito il cuore di queste persone. E poi, sapete, c'è il sommo sacerdote Caiafa che in quell'anno, siccome era sommo sacerdote, poteva profetare una volta e disse loro, dice, ma voi non capite nulla. Non capite nulla. Non considerate come conviene a noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Capite? Questa è una profezia che lui fa. E non solo. Ora egli non disse questo da se stesso. Ecco, non era la sua scienza, vedi? Ma perché essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. E non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi, compreso noi, nel tempo, nello spazio e nelle nazioni. Quindi, dunque, deliberarono di far morire Gesù. Cioè, un ragionamento. scientifico, logico per loro. E perciò Gesù non si aggirava più pubblicamente tra i giudei, ma se ne andò di là, nella regione del deserto. E questo poi lo sappiamo. Poi, come avviene in tutte le migliori chiacchiere che si fanno, sapete, quando si parla di una cosa e di un'altra, Gesù, si parlava, tutti parlavano di lui, per cui dicevano fra di loro, cercandolo, ma secondo voi verrà la festa o non verrà? Verrà o non verrà? Sapete, le solite chiacchiere che si fanno, tanto per... Qualcuno dei sommi, dei capi, eccetera, dicevano, beh, adesso bisogna, vedete, perché bisogna cercarlo, perché non vedendolo, capite? Allora, noi dobbiamo analizzare chi siamo noi rispetto a quello che diceva poc'anzi Samuele. Chi siamo noi? Da dove veniamo? Per poter decidere su questa terra, deliberare la morte di qualcuno, voi non potete fare un capello né bianco né nero. Lo dice lui. Ma, come dicevo, Gesù era diventato un vero problema per loro, per quelli che detenevano il potere, perché il problema è sempre quello, quello del potere, quello della credibilità, mentre quella di Gesù, cioè, cresceva a dismisura. Quella dei farisei veniva meno, perché ora dice, se nasce un altro, questo qua fa segni che noi non riusciamo a fare. Come dobbiamo fare? E allora decidono di farlo morire. Così avviene che l'ora delle tenebre è descritta nella scrittura, ma è una realtà, che l'ora delle tenebre riempie il cuore di queste persone, perché solo quando hai il buio nel cuore, un buio pesto, profondo, allora viene dal cuore, cioè dal cuore dell'uomo, quando Gesù dice, ecco, voi avete paura di contaminarvi per un cibo, ma ora io vi dico che non è quello, ma è quello che c'è nel vostro cuore che vi contamina. Omicidi, fornicazioni, furti, tutto il peggio. Io mi chiedo, ma chi è l'uomo che possa permettersi di peccare? Perché anche questa è un'altra forma di arroganza. L'abbiamo visto prima. Il fatto di peccare deliberatamente. E quindi il cuore dell'uomo è pieno di tenebre, è inquinato. Quindi non è che possiamo pensare che adempiendo alcune regole ecclesiastiche, cattoliche o meno, evangeliche o meno, si risolve il problema. Il problema si risolve con la venuta di Gesù nel nostro cuore, il suo Spirito Santo che ci rivela delle cose che noi non immaginavamo. E intanto dice, ma tu che parli con tanta arroganza, ma chi eri? Chi sei? Da dove vieni? Mi sai dire da dove vieni? La tua carne da dove viene? E prima che tu fossi carne, cos'eri? Vedi? La parola ebraica bara, e dice che Dio ha creato il mondo dal nulla. Il mondo si intende ogni cosa, dal nulla. E vedete, non c'è un'altra spiegazione. Non ce n'è. È inutile. Nessuno sa dare una risposta a questo. La scrittura dice che Dio ha creato il mondo dal nulla. E se andiamo ad analizzare, la materia non può essere eterna. Ma l'ora delle tenebre riempie il cuore di queste persone. Ieri come oggi. È il fatto che queste persone erano tra le più vicine a lui, dovevano conoscere la legge. E invece lo avversavano. Loro dovevano conoscere che le profezie descritte sul Messia che doveva venire erano queste. Perché non hanno mai letto bene forse Isaia 53, oppure è rimasta coperta questa, ma non per tutti, non per Simeone. Grazie allo Spirito Santo, quando vide il bambino Gesù, dice: ecco, ora ho visto la salvezza di Israele, posso morire. Gesù, cos'è che gli veniva messo in discussione? La paura di perdere il loro potere. Ma come abbiamo visto la volta scorsa nel libro degli Ebrei, i sacerdoti venivano meno perché? Perché morivano. Quindi il loro potere, che siano potenti o no, verrà meno comunque, perché moriranno. Tutti gli uomini sono nulla davanti a Dio. E questo potere veniva messo in discussione. Loro, con questa loro arroganza, dice: no, facciamo così, se lo lasciamo fare, i romani vengono e ci distruggono. Ma non era così, perché i romani non distruggono chi non li disturba. I romani distruggono quelli che gli si mettono contro. Ma Gesù ha detto: il mio regno non è di questo mondo. Allora, nascono proprio queste, qui per far capire che l'uomo, anche oggi ci arrabattiamo, litighiamo, ci arroventiamo, facciamo, li chiamano talk show in televisione e tutti hanno delle opinioni. Uno è diverso dall'altra, uno contro l'altra. Ma dove sono le parole di saggezza? Dove sono? Qualcuno ha mai parlato di Dio? Perché di Dio non si parla in televisione, non si può parlare. Allora, tutto questo veniva messo in discussione. Cioè, loro... Dice: ma qua, ma se lo lasciamo fare, la scusa, dice, era che i romani vengono e distruggono il nostro luogo, la nostra nazione. No, no, l'hanno distrutto poi per altri motivi. Allora, così anche loro, i farisei, barattarono la giustizia di Dio. Siamo attenti, per il potere temporale, come facciamo noi? Tutti i giorni barattiamo la giustizia di Dio per quel che, per un futuro, per un domani, anziché dire: Signore, il mio domani è nelle tue mani e vivrò quando tu vorrai e vivrò come tu vuoi, perché la cosa più bella e importante aver conosciuto te che mi hai dato la pace, la serenità. Io non scendo più in conflitto con queste persone. C'è scritto non contendere col malvagio. Lascia che dicano che cosa può cambiare per la nostra fede le loro opinioni. Cosa cambiano? Ditelo. Che ci mettiamo a battere i pugni per aver ragione. La ragione ce l'abbiamo, indipendentemente da quello che pensano gli altri. E anche indipendentemente da noi, se siamo servi fedeli. Ma così loro barattarono la giustizia di Dio per il potere temporale. Dovevano togliere di mezzo il problema. Tu c'hai un problema. Non sai come fare, ammazziamolo. Ecco, è come oggi. Non importa se di mezzo ci sono degli innocenti, se di mezzo c'è... se persone muoiono di fame. Non importa niente a nessuno. Credete veramente a queste favole? L'uomo non è mai cambiato. Ieri come oggi, non vi siete accorti, sta scoppiando un'altra guerra. A parte tutti i conflitti e guerre che ci sono nel mondo, perché noi guardiamo solo quelle che sono più vicine a noi, ma andiamo in Siria, nello Yemen, ovunque, sono anni e anni. Allora, loro... Scusate, bevo un goccio d'acqua. Dice, come faccio? Come facciamo a farlo morire? Come fanno i sicari? Non si sporcano le mani loro. Lo fanno fare ad un altro. No. Per favore, ti pago. Ti do 5.000 euro, vai, ammazzami quello. Loro presero un sicario, si chiamava Giuda Iscariota, lo pagarono perché tradisse Gesù. Ma decisero di eliminare questo problema facendolo uccidere attraverso le mani dei romani. Capite? Se uno studia bene tutti i meccanismi, Pietro, che era carnale, quando andarono a prendere Gesù, vi ricordate? Un servo che si chiamava Marco, gli tagliò, che era un servo, non so se era il sommo sacerdote, Pietro ha tirato fuori la spada e gli ha tagliato un orecchio. Gli ha detto, ma cosa, che fai? Gli ha preso, gli ha ritaccato, gli ha messo l'orecchio così. Ma perché non aveva compreso. E dobbiamo stare attenti che anche noi rischiamo di non comprendere quello che siamo. Chi siamo? Chi siamo, fratelli, attenti? Chi siamo? È importante capire chi siamo. Perché questo ci abbassa. E se ci abbassa, il Signore ci innalza. E decidono di farlo fuori attraverso la mano dei romani. Vedete, è una storia che si ripete. Così come fece Davide, che deliberò di far morire il suo, colui che gli creava un problema. Ma veramente il problema si era creato lui da solo. Il problema ce lo creiamo noi. Perché? Perché era Davide che aveva preso la moglie di Uria, mentre questo era in battaglia che combatteva per Israele. E lui aveva preso la moglie, era il re, non sapeva come uscire da questa situazione. L'unica cosa che poteva fare, secondo lui, era togliere l'ingombro. E così manda Uria, chiama Joab, gli dice: visto che non è riuscito a convincerlo ad andare a letto con la moglie in quei giorni, l'ha fatto ubriacare, eccetera, così dice: no, il figlio che è nato, ma anche lì, il figlio che è nato è tuo, non era di Davide, no? Insomma, che cosa fa? Decide di far assassinare Uria. Allora io vorrei un attimo di meditazione. Mi chiedo, quale mostro abita nel cuore dell'uomo? Quale mostro? Quale mostro? Sicuramente abbiamo tanti problemi, ma il problema più grosso è che non vogliamo renderci a Dio. Finché esso possa intervenire in nostro favore. Cioè, alla fine della fiera, siamo anche noi impediamo a Dio di operare nella nostra vita, per farci del bene, noi stessi. Analizzando bene le cose, capiamo che l'uomo è tutto un problema. Ma da quando? Da quando ha girato le spalle a Dio con la disobbedienza? Lui è diventato un problema. È diventato un problema per lui. È diventato un problema per la natura. Chi è che l'ha distrutto la natura? Chi è che la sta distruggendo ancora? Chi è che ha distrutto gli animali? Quello che c'è? Chi? 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 Dio, attenti a questo passaggio. Dio, il Signore, ha usato l'uomo che Satana. Ah no, scusate, non l'uomo, l'arma. Dio ha usato l'arma che Satana, attraverso i giudei e i romani, ha fatto in modo che uccidesse. Quest'arma qua erano i romani, affinché uccidessero Gesù. Secondo voi che cosa, secondo quelle del mondo e secondo il diavolo, quella era la volontà del diavolo? Perché egli è omicida fin dal principio. E quindi che cosa succede? Però stiamo attenti e vediamo come il Signore, invece, quando parlavamo prima della sua misteriosa e imperscrutabile intelligenza, come, che succede? Satana riempie il cuore di queste persone. Perché sono tutti illegali. Tutti sono illegali, sono. Il Signore è legale, perché è l'autore, il proprietario della vita, e questo il proprietario della vita è Lui. Non solo delle cose che sono sulla terra, ma della vita. Quindi, cosa succede? Quindi questi deliberatamente si fanno sedurre da Satana, no? Andiamo all'inizio, l'uomo non cambia. Poi cosa decidono di fare? Decidono di uccidere Gesù attraverso appunto i giudei dell'epoca e i romani. Questo è Satana che spinge questo. Ci stiamo fino adesso? Però cos'è successo? Che attraverso la morte dell'unico innocente, Dio ha sconfitto la morte stessa. Non so se mi sto spiegando. Ha preso, quello che Satana aveva preparato, che viene dalle tenebre, cioè l'omicidio. Anche Satana era convinto che eliminando Gesù il problema se ne sarebbe andato. Ma invece ha combinato l'errore più grande è la sua vita, perché Satana è ignorante, non è che conosce tutto, non è Dio, anzi in lui non esiste luce, non c'è giustizia, non sa che cos'è la giustizia, non sa che cos'è l'innocenza, perché sai, ci sono alcuni che dicono, ma sai, in fondo potrebbe essere buono, potrebbe... Ma di cosa stiamo parlando? Cercate, qui cerchiamo di capire che cosa, come Dio converte il dardo di Satana. Lo converte. Poteva, il dardo con cui Satana avrebbe dovuto sbarazzarsi del suo problema principale, perché ci sono la giustizia di Dio e lui non lo può accettare questo. Non perché è geloso, perché è contrario. E quindi attraverso egli commette un errore tragico, Satana, attraverso la morte dell'unico innocente. Ha fatto uccidere un innocente. Ora la giustizia è una cosa sovrana, perché viene da Dio. Quindi, ecco, la morte non poteva trattenerlo. Non puoi far morire un innocente davanti agli occhi di Dio, un innocente vero. Ecco l'agnello di Dio che viene offerto in questa maniera anche al peggiore criminale, se si converte. Non so se avete, se l'operazione è stata chiara, cioè com'è che l'hanno ucciso i romani, l'hanno ucciso i giudei? Sotto la spinta di Satana. E ha commesso, cioè, in questo modo si è realizzata la volontà di Dio, il piano di Dio, perché uccidendo l'unico innocente, la morte non ha potuto trattenerlo. Satana pensava così di liberarsi del figlio di Dio, uccidendolo, ma non sapeva che quello era proprio il piano di Dio per condannare il diavolo e tutti i peccatori inconvertiti. Negli Atti degli Apostoli, Stefano, come abbiamo visto, ricorda ai giudei proprio questo, che furono assassini di un innocente. Quando allora dopo loro fremevano, ma loro erano pieni di... per loro era importante per i giudei, eccetera. Il tempio, gli ornamenti del tempio. Ma Stefano gli dice: ma Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta, perché il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edifichereste voi? Così dice il Signore. O quale sarebbe il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatto tutte queste cose, uomini dal collo duro e incirconcisi di cuore. Eccolo, ecco, torniamo all'incirconcisione di cuore. E di orecchi, voi resistete sempre allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Ecco. Poi gli dice che, ancora, dice, quale dei vostri profeti non perseguitarono i vostri padri? Tutti. Essi uccisero anche coloro che preannunciavano la venuta del giusto. Come vi dicevo prima, la venuta di Gesù era preannunciata da anni, del quale ora voi siete divenuti traditori e uccisori. Allora, ovvio, si sono sentiti riprendere e così decisero di uccidere Stefano. Un altro problema, un altro gli diceva la verità, hanno deciso di ucciderlo. Ma Stefano, conoscendo, avendo lo Spirito Santo, perché non è che lo diceva per conto proprio queste cose, prega perché sa che i suoi fratelli ignoravano che questo era il piano di Dio. E dice: Signore, non imputare a loro questo peccato. E detto questo si addormentò. E io non sono così convinto che i romani avrebbero distrutto il tempio. Sapete, dicevano, perché Gesù faceva dei miracoli. Ma io non credo proprio. A nessuno dei romani è venuto in mente di andare a fermarlo per dirgli: i romani ti distruggevano solo se ti mettevi contro di loro, se ti opponevi al loro potere. Punto. Come abbiamo visto, Caiafa profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione di Israele, non solo. Satana inciampò con le sue proprie mani. Non so se mi sono spiegato. Satana inciampò con le sue proprie mani perché ignorava la giustizia di Dio e il piano di Dio. Ed è così che anche noi facciamo la stessa fine. Perché ignoriamo la giustizia di Dio e il piano di Dio. E dice chiaro: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Non solo egli, Satana, è il contrario della giustizia, perché è il padre della menzogna. Cosa c'è di giusto nella menzogna? Chi ispirò i giudei perché uccidessero Gesù? Vedete? Chi li ispirò? Egli è omicida fin dal principio, Satana, lo dice Gesù. Quando penso alla imperscrutabile intelligenza di Dio, guardate come ha convertito l'omicidio di Gesù. Ha convertito per la salvezza di tutti noi, perché è stato versato il sangue di un innocente. E questo sangue passa su tutti quelli che credono e vengono salvati. Nessuno poteva immaginare una cosa del genere. Il problema è che Satana aveva, dice adesso, lo faccio fuori. Dio l'ha mutato per la nostra salvezza. È vero, Gesù è stato ucciso, è morto, ma è risorto, perché la morte non poteva trattenerlo. Ecco, io, vedete, questa cosa qui, di pensare come il Signore muta anche le nostre azioni malvagie a favore di coloro che lo amano. A me, personalmente, io mi sento incoraggiato. Credetemi, non c'è cosa che ti può incoraggiare di più che sapere e capire come Dio agisce in nostro favore. Dio veglia, come abbiamo letto in Samuele, sui passi dei suoi santi. Ma dobbiamo appartenergli, perché coloro che gli appartengono sono santi, cioè separati. Ma gli empi periranno nelle tenebre. Quali sono queste tenebre? La mancanza di conoscenza? Peccato, ogni genere, perché l'uomo non prevarrà per forza, per la sua forza. I farisei non sono riusciti a prevalere, sopprimendo Gesù, neanche Satana, nessuno può prevalere contro l'intelligenza di Dio. I nostri calcoli, quelli che facciamo noi, non andiamo contro così lontano per risolvere i nostri problemi. Sapete, anche noi abbiamo dei problemi, vorremmo risolverli con i nostri calcoli, ma non li risolviamo neanche se ci trapiantano il cervello, neanche in questo modo, in questa maniera. Per questo motivo c'è scritto, e noi non ne poniamo mai mente. Quante volte abbiamo fiducia di quello, dell'altro, dell'altro? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Parola di Dio. Ti fidi di quell'uomo lì che farà questo, ti farà quest'altro. E come possiamo? E poi continua. L'Eterno ha creato ogni cosa dal nulla, non solo perché lo dice la sua parola, ma perché, e questa è una verità che nessuno può ribaltare. Allora, quando io penso che vengo dal nulla, è cosa che noi non pensiamo. Invece non è un'affermazione così, buttata lì così. Questo dovrebbe farci annichilire, abbassare, renderci talmente umili, talmente piccoli. Dici, quello che vediamo viene dal nulla. E quello che vediamo senza Dio torna nel nulla, nelle tenebre. Se infatti Paolo cosa dice? Se avete creduto per questa vita soltanto, siete tra i più miserabili tra gli uomini. È quello che fecero i giudei nel far morire Gesù. Cioè, che cosa fecero i giudei? Hanno scommesso per quei 4 giorni che vivono sulla terra, perché se no Gesù gli toglieva il potere. Li aveva oscurati, c'era niente da fare, li aveva oscurati. Quando si presenta davanti a Giovanni Battista, cosa dice Giovanni ai suoi discepoli che ne aveva? Dice: io di quest'uomo, di quello che viene dopo di me, non sono degno neppure di sciogliergli i calzari. Ma Giovanni Battista, sappiamo, è stato il più grande profeta che Dio ha mandato davanti a Cristo. Sapeva chi era Gesù. Per quello dice: io non sono degno neppure di sciogliergli i calzari. È chiaro che davanti a cose del genere i farisei, quando sentivano e sapevano lui, Gesù diventava sempre più conosciuto, più. Il motivo era religioso, non era per un altro motivo. E per cui andava proprio sul terreno dei farisei. Per quello si scontrava con loro. Ecco, io riconosco che i momenti più belli della mia vita, quelli che mi danno pienezza, sono i momenti che vivo con la parola di Dio nel mio cuore, perché è Lui che ti fa comprendere, ti suggerisce le cose o no. Capite? Allora, non può essere questa gioia, questa felicità tolta da nessuno, neanche se mi viene un mal di schiena terrificante, perché questa gioia rimane. Cioè, posate lo sguardo su ciò che Esatto, che dura in eterno. Allora, per questo motivo, vicino alla conoscenza di Dio, del Figlio di Dio, come dice Paolo, tutta la nostra cultura, tutti i libri del mondo, tutto è tutta spazzatura. Non so se mi sono spiegato. Allora, e dai. Quando andremo al cimitero, vedremo la differenza. Da chi può vantare di aver letto e conosciuto tutti i libri del mondo, vero, e sto facendo un esempio vero, quindi milioni di scritti, e chi ha posato il suo cuore sulla parola di Dio. Non sto dicendo che deve essere abolita la cultura, ma voglio dire quello che la parola di Dio dice, che vicino all'eccellenza della conoscenza del Figlio di Dio, tutto il resto è spazzatura. Non lo dico io. Allora, mentre tutti gli altri esseri umani, per loro, Satana cosa fa? Reclama ciò che è suo. Reclama ciò che è suo. Perché? Perché hanno peccato. Questo è un altro punto che vorrei sottolineare. Perché hanno peccato per cui egli può colpirli con la morte, cosa che non ha potuto fare con Gesù. Capite? Questo non ha potuto farlo con Gesù perché era totalmente innocente. Era totalmente innocente. E se riempiamo di idoli la nostra vita, diamo potere a Satana di poterci colpire e fare del male. È difficile questa cosa. Non ritenete le cose ma innocenti, ma sì, una cosa. Pensateci bene. Seguendo la nostra propria giustizia, andiamo a sbattere contro il pungolo e sfragellarci. Vi ricordate Paolo sulla via di Damasco? Gesù gli ha detto, quando lo ha atterrato, gli ha detto: ti è duro recalcitrare contro il pungolo, cioè il mulo, sapete, tirava certi calci, me lo ricordo. Ma se tu dietro al muro c'è un pungolo di metallo, voglio vederti tirare calci, caro mulo. Ecco, ti è duro recalcitrare contro il pungolo, viene detto a Paolo. È stupefacente come Dio converte il male in bene, attraverso la conversione e la fede. Io ho messo a punto la conversione prima. Se ti converti, è mancante una bilancia, se non c'è la fede. C'è scritto che è impossibile compiere il piacere a Dio. Ecco, così per far morire i nostri problemi non lo faremo lapidando Stefano, Uria, Gesù, Zaccaria, Giovanni Battista, che l'hanno decapitato. Non lo faremmo per questo, ma semplicemente facendo morire le opere infruttuose del proprio io, della carne, che sono gelosia, adulterio, fornicazione, mala concupiscenza, menzogna, e potremmo continuare, ma tanto tutti quanti sappiamo quali sono queste opere. Ora non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Signore, io non capisco i tuoi piani, i tuoi disegni, diciamocela, perché noi che veniamo, ah, io sono il pastore, dovrei sapere, e anch'io sono un credente, quindi, Signore. Io non capisco i tuoi piani, i tuoi disegni, finché tu non me li sveli. So che alla fine ti leverai questa polvere. Su questo vapore, perché dice che l'uomo è un vapore che appare per un po' di tempo. So che ti innalzerai per dargli una vita stabile ed eterna alla tua presenza. Amen.